102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5. Massimo Giletti, buongiorno.
Caro Luigi, buongiorno. Barbara, sempre buongiorno. In forma quando arrivo a Milano. È una giornata complicata per me, sì. Perché parlare di un collega a cui si fanno delle minacce così pesanti mi fa pensare a mille cose, mi fa pensare soprattutto che nel nostro paese, come più volte ho avuto modo di dire, ci dobbiamo porre una domanda: perché chi fa inchieste scomode finisce sotto tutela? Oggi c'è un passaggio in più, c'è la minaccia vera, perché questa è una minaccia vera, e quindi ti mette a rischio proprio l'idea solo di continuare a fare un certo tipo di mestiere. Perché immagino Sigfrido, immagino sua moglie, il mondo in cui vive, le figlie, eccetera, inizieranno a chiedersi il perché. Come chi si chiede il perché, l'uomo che sta facendo un'inchiesta sulla Sicilia, sulla una società italo-belga che gestisce
Ismaele
Lavardera, che gestisce questa società nella zona di Mondello, sulla quale noi stiamo facendo un'inchiesta e ci arrivano minacce di morte, e anche lui è finito sotto scorta. Io ci sono da anni. Però la domanda non può più essere semplicemente perché, non basta, qui dobbiamo fare un salto di qualità, perché poi siamo isolati e quando siamo isolati siamo facili prede. A voi.
Vi chiediamo questo, insomma, a partire dalla notizia, l'avete sentita perché l'abbiamo raccontata per tutta la notte e tutta questa mattina: una bomba è esplosa sotto l'auto del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha distrutto non solo la sua auto, quella di sua figlia, che tra l'altro aveva parcheggiato pochi minuti prima, così ha raccontato lui stesso, una bomba che poteva uccidere, così ha detto. Quindi la domanda per voi è una riflessione su quanto è accaduto e quanto accade a giornalisti che nel nostro paese fanno questo tipo di inchieste. Se vi va di intervenire in diretta, chiamatelo 02 25 15 15, tra poco in diretta con voi.
300 secondi con
Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore.
Buongiorno.
Allora, Alessandro Sallusti non ha bisogno di presentazioni, direttore del giornale, scrittore. Prima di affrontare i tanti temi di oggi, volevo sentire un tuo parere su questo attentato all'auto di Ranucci, che poteva avere conseguenze molto pericolose.
No, come dire, tutta la mia solidarietà al collega con il quale litigo da una decina d'anni. Tutta la solidarietà, è una cosa gravissima. Ti dirò che anch'io non ho ben capito cosa è successo. Cosa è successo è chiarissimo. Mi sembra di capire che non c'è ancora una minima ipotesi su chi e che cosa possa essere stato, comunque, per carità.
No, certo.
Di fronte a una bomba ci si ferma. L'ostilità si cessa.
Beh, lo sappiamo da sempre, anche col peggior nemico, di fronte a una cosa del genere poi scopriremo chi, cosa, eccetera. Però è chiaro che è evidente, alla luce di quelli che sono i fatti di oggi, che è un'intimidazione nei confronti di uno che può piacere o meno. Anch'io ho discusso tante volte con Siffrido, però è uno dei pochi che fa un certo tipo di giornalismo, poi può piacere o meno, ma va a fondo, specie sulla mafia, eccetera. E quindi io ti devo domandare come mai quelli che fanno inchieste vanno a finire sotto protezione. Penso a molti che stanno a sud, che con coraggio raccontano quello che non si racconta.
Cioè
una debolezza dello Stato?
No, non è una debolezza dello Stato, perché rispetto alle minacce, almeno mi auguro e spero che rispetto alle minacce ai giornalisti lo Stato non c'entri nulla. Lo trovo quasi, non dico normale, perché dire normale è una bestemmia, è come bestemmiare in chiesa. Cioè, se uno ha il coraggio di andare a scovare centri di potere occulto legale, che è tipo quello mafioso, ma non solo quello mafioso, beh, questi signori non sono abituati non alle querele, ma
non sono mammole, diciamo.
Ecco, non rispondono con la querela come fa uno normale, ma rispondono in un altro modo, e per cui laddove ci sono indizi pesanti, mi sembra normale e ovvio che ci sia una protezione, un'attenzione maggiore, insomma.
Senti, veniamo alla notizia ulteriore importante che è arrivata prima di addormentarci stanotte, la telefonata tra Trump e Putin. In molti, per esempio Giuliano Ferrara, io leggevo ieri proprio sul Foglio, definendo Trump, Ciro ha fallito in Europa, non riesce a mettere, e dopo poche ore il giornale era invecchiato, ingiallito, perché comunque un tassello ulteriore verso un'ipotesi di un accordo c'è. Ecco, come la inquadri questa telefonata? Nell'ennesima presa di tempo di Putin o qualcosa?
Guarda,
di più?
Quando c'è di mezzo Trump tutto è possibile, nel senso che non segue le nostre logiche, quindi fare delle previsioni sulle possibilità di successo di Trump non abbiamo mai azzeccata una in Europa, noi mai, a partire dalla sua elezione, quindi è molto difficile. La cosa che io vedo di diverso rispetto alla situazione medio orientale è che non c'è chiaramente sul campo un vinto o un vincitore, nel senso che è ovvio che Putin, andando avanti all'infinito, prima o poi l'Ucraina se la prende, perché la sproporzione,
però non riesce, no, lo stai vedendo, cioè adesso
però, sul campo c'è una situazione di stallo, è come se Hamas avesse inchiodato i carri armati israeliani sulla frontiera e fossero lì da due anni,
con un inverno invece, alle porte pesante, che quindi non vanno da nessuna parte, no, d'inverno, quindi potrebbe favorire un accordo, perché
questo potrebbe favorire un accordo, perché le guerre finiscono o quando uno vince nettamente o quando tutti e due sanno di non poter vincere. Questo è il fatto che fa sperare. C'è da dire che i russi non parlano la lingua di noi occidentali, e quindi probabilmente neanche di Trump, nel senso che nella storia proprio i russi non solo parlano russo, ma proprio hanno una mentalità, certo, e una dinamica completamente, nonostante siano per certi versi europei, anzi senza per sì, certi sì, versi, una grande Europa, comprende l'Europa, comprende la Russia, ma ragionano nella storia, hanno sempre ragionato in maniera diversa da come ragioniamo noi. Non hanno mai conosciuto la libertà, perché sono passati direttamente dallo zar al comunismo in maniera sempre feroce, sotto dittature molto strette, quindi anche lì capire cosa, come, cosa in testa Putin è un'operazione quasi impossibile.
Ecco, però scusa, allora, solo con le armi, ecco, perché stranamente questa telefonata arriva da nel momento in cui c'è l'ipotesi che vengano dati dei missili a lunga gittata, i Tomahawk, a Zelensky. Quindi qualcuno potrebbe dire, vedi, forse ha ragione Trump, che a volte bisogna forzare per portare a un tavolo anche il più recalcitrante. Può essere una chiave?
Beh, al di là delle buone intenzioni che tutti noi immagino, speriamo nella pace, pensiamo che la pace avvenga attraverso le marce della pace, le paci arrivano attraverso delle prove di forza, questo non c'è una guerra.
Cioè, come insegna quello che sta succedendo, il passaggio verso speriamo un periodo di pace in Israele, tra Israele e Hamas?
Ma tra Israele e Hamas, ma non c'è una guerra che è finita con due che si sono messi, dice vabbè, chiudiamola lì, dai, ci siamo stufati, va bene, sì, insomma siamo cattivi, dai, finiamola lì. Non funziona così purtroppo il mondo. Il mondo funziona perché qualcuno ha paura di qualcun altro e allora, come dire, abbassa le sue pretese. Sì, c'è in corso questo gioco, che è un gioco pericoloso perché può sfuggire di mano, ma forse è l'unico possibile per portare la pace, non esiste un altro modo.
Senti, prima di lasciare i colleghi, volevo chiederti una cosa. Landini ha definito Giorgia Meloni una cortigiana, quindi ci sono polemiche eccetera, vorrei un parere tuo.
Guarda, io penso che la maggior parte degli ascoltatori immagina che Landini abbia fatto quasi un complimento a Giorgia, nel senso che la parola cortigiana poi è diventata, nel linguaggio comune, è diventata qualcosa addirittura quasi di romantico. Allora, cortigiana vuol dire prostituta. Se uno apre il dizionario alla voce cortigiana si legge prostituta. Allora, questo il segretario della CGIL lo deve sapere. E quindi un segretario della CGIL che dà della prostituta al primo ministro donna, al primo ministro donna nella storia della Repubblica, è qualcosa che ben indica il clima di degrado politico.
Però non era questo il senso.
Vabbè,
Sarustio, no,
però scusa.
Vabbè, ma come se io dico, Massimo, sei un cretino, e poi tu dici, ma come cretino? Ma no, ma non era il senso.
Però Alessandro.
Volevo dirlo così, tanto per dire.
Alessandro, però beh, anche insomma, lì aveva detto rivolta sociale, ma non intendeva dire rivolta sociale, intendeva dire.
Beh, ci siamo vicini.
No, capito, lui ha, diciamo, ha un uso del dizionario, nonostante il mio amico. Il mio amico si è intervenuto, Luigi, ha un po' distorto, perché, caro Luigi, nella storia cortigiana vuol dire sta a corte, e va a letto con re per soddisfare i piaceri. Quindi poi, se gioca con le parole, finché gioca così, vabbè, la Meloni sorride, anzi magari un elemento di distrazione. Quando dici però rivolta sociale,
però Massimo,
è molto peggio.
Però Massimo, l'albanese che dice che la Segre era incoglionita, poi dice no, ma io volevo dire un'altra cosa.
Sì,
ma
sì,
questo che dice ma volevo dire un'altra. Allora dite le cose pensate prima di parlare.
Luigi e Barbara, direttore. Luigi e Barbara.
Per chiudere da dove abbiamo aperto, a proposito di Meloni, siccome è arrivata adesso la nota con la sua ferma condanna per quanto è accaduto a Ranucci, ma secondo lei, direttore, non è che una certa parte di politica che Ranucci l'ha attaccato, e anche pesantemente, qualcuno agitava delle carote in Parlamento per inchieste, certo, che riguardavano loro, non solo, ha favorito almeno un certo clima che poi ha portato a questi episodi, non gli episodi stessi ovviamente.
Ma il clima fetido non agevola nessuno, però salvo come dire clamorose smentite, che ci possa essere un nesso tra la lotta politica e una bomba,
no,
tra le, io cioè,
assolutamente sono, no, però
io penso che siamo, quando hanno messo la bomba a Maurizio Costanzo, gliel'ha messa la mafia, anche lui era abbastanza inviso a una parte politica. Però certo, capisco il senso della domanda. Il clima fetido
non aiuta nessuno.
Staremo a vedere, perché poi quando accade a Costanzo, erano gli anni 90, non fu l'unica bomba che venne messa in quel periodo e c'era una strategia precisa. Certo, assolutamente
diversi,
Però per capire poi il quadro bisogna vedere come si evolverà, se ci saranno altri casi, ovviamente non ce lo auguriamo. Alessandro Sallusti, direttore del giornale, grazie per essere stato con noi.
Ciao Alessandro, ciao.
Buona giornata.
Poi insomma capiremo in che modo Landini utilizza certe espressioni, insomma.
Un dizionario, contattiamo la Crusca.
Scusate, non è che ti devo contattare la Crusca per sentirmi dire cosa vuol dire cortigiana. Si mettano d'accordo col dizionario, imparino. Rivolta sociale non vuol dire rivolta sociale, cortigiana non vuol dire puttana, allora siamo perfetti. Allora andiamo a scuola da Landini.
Allora andiamo in pubblicità, dopodiché al telefono con voi per parlare con Massimo Giletti, chiamatelo 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8:27, questa è RTL 102.5, buon venerdì, è il 17 di ottobre, c'è Massimo Giletti in diretta con voi allo 02 25 15 15, partendo da quanto è accaduto nella notte nell'esplosione che ha coinvolto l'automobile del conduttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Abbiamo parlato della solidarietà degli altri giornalisti, perché Massimo in apertura un passaggio di nuovo su questo, perché credo sia importante.
Certo.
Sul non lasciare isolati Ranucci, Ismaele Lavardera, te, dopo quello che è successo anni fa, questi personaggi, che questi giornalisti che con coraggio portano avanti queste inchieste. Sembrerà banale, ma tu sai quanto sia importante non essere isolati in questi momenti.
No, ma Ranucci sicuramente non lo sarà, perché è un uomo di riferimento da tanto tempo per un certo tipo di battaglie, e quindi anche il sostegno di tutta una classe politica molto, molto chiara, per fortuna, che non mollerà assolutamente nella solitudine in cui invece sono finito io, peraltro, perché alla fine è così. Io penso che questa cosa deve far riflettere davvero tutti. Io capisco, prima il direttore dice noi non sappiamo ancora di cosa si tratti, no? Però che Ranucci e i giornalisti d'inchiesta siano diventati un bersaglio lo sappiamo da molto tempo. Barbara, quanti sono in Italia?
È un dato che abbiamo letto prima sul sito dell'Ordine dei giornalisti, aggiornato 2023, 250 giornalisti che hanno la scorta o comunque sono messi sotto protezione perché hanno ricevuto minacce.
Sì, poi diciamo che c'è tutela e tutela, sono differenti, però quelli più esposti non possono far altro che affidarsi a chi deve star lì vicino. Quindi il problema vero, ripeto, è: ma chi è? Insomma, siamo un paese dove chi fa il proprio lavoro va a cercare le verità, non ha altra scelta che poi alla fine trovarsi, imbattersi in qualche sistema che ti manda, inizia a mandarti degli avvisi pesanti che poi si trasformano in minacce anche in diretta. Io le ho ricevute anche in diretta televisiva, no? Quando mi è stato detto: guarda, lei non deve temere la mafia, teme i servizi deviati. Ecco, al di là di tutto, Ranucci può piacere, ripeto, non piacere, può fare una televisione aggressiva sempre magari come viene accusato contro una certa parte, non è questo il punto. Ranucci è un fior di professionista, fanno inchieste molto profonde e che risponde il sistema, bene, mettiamolo all'angolo. E non è così, bisogna assolutamente fare appello al buon senso e uscire dalla forza di destra, di sinistra in questo caso, che sicuramente infiammerà e macchierà questa questione. Qui c'è un giornalista che è sotto pressione da molto tempo e ha avuto un avviso pesante. Sentiamo cosa dicono i radioascoltatori.
Domenico, benvenuto.
Sì, pronto, buongiorno. Sono Domenico, da stesso San Giovanni. Prego. Buongiorno.
Buongiorno, è qua vicino.
Allora, a me non piace, anche per il modo che ha di fare, però da lì a mettergli una bomba sotto la macchina, insomma, si sta, tra virgolette, degenerando, nel senso, mi può anche non piacere dal punto di vista di quello che dice, però non è quello il problema, probabilmente è andato a toccare dei sì. tasti che non doveva toccare.
Perché, se mi posso permettere di dire, non è che è un telespettatore che gli ha messo la bomba, perché non mi piace Report, non mi piace Non Stop News e mette una bomba, no, cambi canale. Probabilmente è l'inchiesta.
Secondo me è un telespettatore, perché l'avrà sentito parlare, quindi magari anche un telespettatore.
No, ma magari...
se no cambi canale, metti su un Grande Fratello, guarda, ma è certo più facile.
Sì, cioè, infatti io non mi piace, non lo guardo.
Sì, 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 ma qualcosa, però, il problema è che quando fai le inchieste qualcosa si blocca nel sistema. Cioè,
vai a toccare dei tasti sbagliati.
E allora quindi cosa fanno gli altri? Guardano dall'altra parte. Cioè, io penso che dobbiamo avere il coraggio di dire che ormai in Italia siamo pochissimi a fare un giornalismo irregolare. Cioè non essere parte del sistema di sopravvivenza che molti colleghi fanno, facendo finta di non vedere quello che succede. Quindi apparecchiano le tavole, mettono quello che va bene al sistema, non hanno problemi, va tutto bene. Ecco, è un irregolare, è un altro che esce dalle regole. Capito cosa intendo? Poi lo etichetti come uomo di sinistra perché attacca sempre la Meloni? Non importa, non è questo il punto. Se risponderà lui alla sua coscienza del perché magari spesso e volentieri attacca lì, ma io le posso citare un sacco di pezzi che Ranucci ha fatto attaccando altri del sistema
di sinistra,
Vero. Quindi dobbiamo smetterla di etichettare. Qui c'è uno che fa le inchieste, punto, ci può piacere o non piacere, ma non può essere lasciato solo.
Grazie Domenico, buona giornata. Andiamo da Bruno al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Bruno, vai Bruno.
Allora, innanzitutto sempre un piacere ascoltarla, dottor Giletti.
Grazie Bruno.
Lei ha toccato l'argomento che io effettivamente voglio chiedere a lei personalmente. Ma perché ogni qualvolta succede un fatto del genere si accusa subito la politica? Leggo su internet poco prima dei commenti veramente agghiaccianti contro il governo Meloni, perché Ranucci ha toccato la politica di destra e quindi la destra si è indignata su questo, come se stessero accusando il governo di destra di tutto questo che è accaduto questa notte.
Ma sa,
mi riferisco non solo alla destra, la politica in generale. In politica ci sono persone per bene che lavorano per il paese, che ci rappresentano, e non credo assolutamente in tutto questo che si scrive e che effettivamente poi aumenta, cresce l'odio.
Guardi, c'è un'intimidazione. Guardi, la chiave di lettura è un'altra, io non la leggo politicamente. È un'intimidazione inaccettabile per chi vuol fare informazione libera. Poi se questa libertà sfocia spesso e volentieri in inchieste che toccano un governo, perché poi chi sta al potere, è chiaro che le inchieste vanno a chi sta al potere, sta nelle cose, no? Poi certamente ne fai di più, ne fai di meno rispetto ad altri, può darsi, però la politica non c'entra, qui c'entrano i temi, forse la politica, come diceva il direttore, è mettere un po' il clima d'odio in generale. Ma quando tu fai un'operazione del genere, la fai con persone che sanno benissimo cosa devono fare per intimidire un giornalista. Cioè, metto la bomba così la smetti di raccontare il territorio, le mafie, gli intrighi, politica, mafia di certe aree, perché è chiaro che nessuno vuol parlare di mafia a Roma, nessuno vuol parlare di mafia a Milano. Quindi io mi sto occupando di Idra a Milano, per esempio, dove c'è tutti il gota delle mate, ma c'è solo un giudice che ha il coraggio di andare avanti, la dottoressa Cerreti, Alessandra Cerreti, che anche lei è stata molto isolata però, perché agli stessi giudici a Milano iniziano a dire ma la mafia non c'è. No, c'è, non si vede più, abbiamo ancora questa... Ma la mafia c'è. Questo segnale, secondo me, è un segnale di questo tipo. Che poi la mafia spesso sia legata a servizi deviati e la storia lo racconta. Io spero non sia questo il caso.
Grazie Bruno, dobbiamo salutarci, grazie, buona giornata. Andiamo da anche Stefano al telefono. Buongiorno Stefano, sei in diretta con Massimo Giletti.
Ciao, buongiorno. Intanto volevo fare i complimenti a Massimo, perché veramente è un piacere seguire le trasmissioni.
Vai.
Ecco, niente, la mia riflessione è questa. Dico, ma se un giornalista, a parte il clima di, diciamo, di contrapposizione politica, di odio tra uno e l'altro, che crea solamente un sacco di casini in giro, e la gente è fomentata a fare tante cose, ma qui condivido la tua idea che è su altri aspetti, sono personali piuttosto che politici, diciamo.
Sì.
Però quello che mi domando è, ma se un giornalista è sotto scorta, ma la scorta non può prevedere tutto, chiaramente, ma la scorta certe cose, visto anche, certo, il precedente, l'attentato di Costanzo, cioè, ma voglio dire, la macchina di Ranucci, voglio dire, sarà attenzionata dalla scorta oppure no?
No,
possibile che non è possibile, non è possibile.
No,
è
non
una
ce
scorta,
la fai,
mica,
vedi?
L'intelligence.
No, e cioè, qui è un problema più grave, te lo racconto io perché ci vivo da anni sotto scorta. Non è semplice, ricordo a tutti, no, ma non è semplice fare un'operazione così, ci vorrebbero uomini, controlli diffusi sul territorio, vorrebbe dire mettere tanta gente intorno a una persona, in alcuni casi lo si può fare, in altri meno. Qui il problema è diverso, io non vorrei che la bomba sotto l'auto di Ranucci si trasformasse nell'ennesimo scontro tra destra e sinistra. Perché questo sto leggendo, questo sto temendo, dobbiamo uscire da questa roba, qui è un problema di criminalità organizzata pesante che va a intimidire un uomo che fa indagini, punto. E non c'è né sì né ma, ci piace, non ci piace Ranucci, vi piace Giletti, non vi piace, sono combattenti, fanno quello che devono fare. Poi però
il clima com'è, anche quello politico, cioè qualsiasi cosa viene fomentata, si fa manifestazione pro Palestina e si fomenta il cartello vergognoso messo del 7 di ottobre.
Sì, sì, lo so,
cosa, ma viene fomentata.
Ma sai perché? Perché ormai basiamo tutto sull'emotività. Tutto, anche questa frase cortigiana Meloni, a lei apriamo centinaia di file, ma chi se ne frega, ma Landini ne dice tante di fesserie ogni giorno, come Landini le dico io, come ne dice un altro, però ormai questo mondo in cui viviamo è solo incanalato verso un sistema di odio.
È la quotidianità.
Purtroppo. Però hanno un peso diverso, se lo dice Landini.
Certo,
ciao Bruno.
Ciao.
Grazie Stefano, ciao, dobbiamo andare in pubblicità e poi ancora le vostre telefonate. Massimo Giletti vi aspetta allo 02 25 15 15.
Sono le 8.44, RTL 102.5, buon venerdì mattina, Giletti 102.5 e voi in diretta allo 02 25 15 15, come ha fatto Francesco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua.
Buona mattinata.
Ecco, tu mi servi per fare una domanda, la faccio a Massimo, la faccio a te, gli faccio agli ascoltatori. Ma perché? Perché questi giornalisti, anche tu Massimo, perché ti senti di dover fare determinate inchieste, di andare a scoperchiare dei pentoloni? Io penso che dovrebbe essere lo Stato, no? Le forze dell'ordine ad andare a scoperchiare i pentoloni. E quindi perché lo fa la televisione? Perché lo fanno i giornalisti? Perché lo Stato non arriva a fare quello che dovrebbe fare. O no?
Beh, lo Stato fa la sua parte, spesso non la fa come dovrebbe, soprattutto in certe aree, con certi poteri, perché è sempre complice a un certo punto, credo, di strategie, di trattative con un certo sistema, come la storia insegna, e quindi il giornalismo serve anche questo, cioè il giornalismo deve andare a vedere quello che c'è oltre la verità apparente. Quando uno dice eretico, io ogni tanto mi prendo in giro perché io dico, guarda, ditemi tutto, io mi sento eretico, nel senso che sono uno che cerca la verità, ma neanche proprio la verità vera, come se fosse un oracolo, gli strumenti che permettono a chi ti ascolta di farsi una ragione e poi di decidere, quindi è un binario, a me la verità apparente non mi ha mai convinto. E quindi questo è il nostro dovere, non lo fanno tutti, lo ripeto, penso a uno sconosciuto a grande pubblico ma molto forte, Nello Trocchia, che va da solo a cercare gli albanesi, la mafia albanese, gli uomini della camorra, senza paura, faccia a faccia, si è trovato più volte. Ecco, questi sono degli irregolari, sono sempre più rari, bisogna proteggerli.
Tu, però, Francesco,
è così, una scelta, è una scelta.
Ma, allora, Io credo che questo faccia onore a chi lo fa tutti i giorni, perché è un gran coraggio a portare avanti queste inchieste, e quindi veramente io faccio i complimenti a tutti su questo. Stiamo parlando di un tema gigantesco, però io questo tema gigantesco lo trovo anche nelle cose quotidiane, nelle cose piccole, perché secondo me sta sfuggendo un po' di mano anche proprio un discorso di sicurezza, di controllo, dalle piccole cose che dovrebbero fare magari ordine di non mi viene in termine, la polizia municipale che dovrebbe controllare il piccolo territorio, e il carabiniere che dovrebbe controllare un po' meglio il paese.
Lei mi fa venire in mente, sì, lei ha ragione, mi fa venire in mente il grande sindaco di New York, Rudolph Giuliani, che diceva: se c'è una finestra rotta nella periferia o un lampione che non funziona, lo devi riparare immediatamente, perché non è quello che noi non stiamo facendo, abbandonando le periferie al degrado totale, e da quel degrado totale non può che nascere violenza, e ce ne accorgeremo tra qualche anno, perché fino adesso stanno lì, ma guardate quello che succede nelle banlieue, nelle periferie francesi, non si entra più. Già in Italia la polizia non entra più in certe aree, lei ha ragione.
E questo è il punto che secondo me è importante veramente, che l'ordine di controllo, quindi le varie istituzioni politiche che gestiscono insomma i nostri le persone che ci dovrebbero proteggere, veramente facessero pace con i giudici e cominciassero veramente a trovare una linea di condotta che sia univoca, perché alla fine si tratta veramente di sicurezza, dalla micro a questo disastro scandaloso e orribile che è successo e che succede, e quanti ne succedono anche di giornalisti locali, di cui magari non si riesce a parlarne, perché veramente ovviamente
ha fatto un'analisi perfetta. Grazie, analisi perfetta.
Ciao Francesco, grazie.
Ciao Francesco.
Andiamo da Luca, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buona giornata a tutti. Buongiorno. Chiamo da Udine, sono Luca. E niente, allora, solidarietà a Ranucci, alla figlia, solidarietà ai giornalisti. E dispiace molto per questi atti, anche se penso che sia il frutto di tutta una violenza creata. Anche questi giorni si vede con le manifestazioni, no? si è generato un clima
anche voi a Udine l'avete vista, no?
Certo.
Mi lasci fare una parentesi, io mi domando, e lo dico anche a Luigi, che è un fautore di un certo tipo di mondo. Sono fautore anch'io delle grandi marce, Luigi, no? Però mi chiedo, in Israele si tenta disperatamente a questo punto di fare un primo, io non parlo di pace, parlo di un tassello, intanto si è raggiunta la tregua, un tassello di pace. Hanno messo per la prima volta tutti i grandi paesi arabi a un tavolo. Noi cosa facciamo? Andiamo a attaccare a Udine un sistema, Italia. Ma allora questi non hanno capito niente. Cioè, che cosa voglio in realtà, se non mettere casino nel nostro paese a questo punto? È questo il problema.
Vero, concordo pienamente. E poi questo odio che si legge anche sui social, sulle chat verso le forze dell'ordine, sono solo occasioni per creare appunto scontri con la polizia. E come bene ha detto lei, insomma, un cambiamento, c'è stato un passo in avanti verso la trattativa, verso la pace, qualcosa c'è stato, è che stiamo parlando
però,
del nulla.
Però sembra che a questi non gliene freghi niente, lo dico un po' così, voglio sentire i colleghi Barbara e Luigi.
No, attenzione a distinguere
cosa, Luigi?
No, a maggior ragione, quando abbiamo parlato, ti ho interrotto Barbara, perdonami, delle manifestazioni per la flottiglia, e ci siamo detti che questi...
Io sono favorevole, Luigi.
Certo, però allora non veniamo a dirci che quelli che hanno sfasciato la stazione centrale di Milano sono quelli che hanno manifestato, ma mi sembrava un discorso da fare già prima che queste cose succedessero. Invece a quanto pare prima parlavamo di certa politica che semina un certo clima, secondo me, a quanto pare certe cose invece qualcuno le cavalca ancora.
Sì, ma Luigi, ai miei tempi, quando si facevano certe manifestazioni, ti assicuro, ho vissuto gli anni delle BR, all'interno di questi grandi cortei c'era un presidio d'ordine della CGIL, del Partito Comunista, che isolava certe cose, no?
Certo.
Perché sennò poi la polizia se li trova. Qui io credo che il concetto è: a questi qua, dei palestinesi, non gliene frega niente, vanno lì per attaccare forze dell'ordine e distruggere, sfogare le loro frustrazioni. Questo bisogna avere il coraggio di dirlo e prendere le distanze in modo serio. Io sono favorevole alle queste manifestazioni. Per la prima volta sono sceso in piazza per non chiedere qualcosa nel loro interesse, ma nell'interesse degli altri. Barbara.
O per portare l'attenzione su qualcosa di molto grande.
E Trump, secondo me, è uno molto attento a quello che succede nei paesi.
All'opinione pubblica, sì, in generale. Grazie, Luca.
Ciao, Luca.
Giovanni.
Ciao, buona giornata.
Ciao, Luca. Giovanni, velocissimo, in un minuto. Buongiorno. Giovanni? È caduto?
Sì.
Ah, eccoti,
senti?
Qua. Sì, vai. Adesso ti sentiamo. Vai velocissimo.
Buongiorno,
un minuto. Buongiorno.
Innanzitutto grazie e grande Massimo, Luigi e Barbara. Soltanto una manifestazione di supporto e di solidarietà, e questo tipo di giornalismo, come quello che fai da sempre tu, Massimo, è necessario. Quindi è un appello che va fatto anche alla politica, nel momento in cui vi deve supportare e non in alcuni casi defenestrare per poi rientrare, è una sorta di censura. Quindi è un appello che va fatto a tutto il sistema, nel momento in cui deve aiutarvi e proteggervi. Abbiamo bisogno di proteggere il giornalismo.
Grazie, questo è un discorso serio, speriamo venga ascoltato. Grazie.
Assurdo che si debba fare un discorso del genere, cioè che i giornalisti vadano protetti, però insomma questa è la situazione in cui viviamo. Allora, grazie a tutti, andiamo in chiusura, come lo facciamo? Con Michael Jackson.
Il capo capolavoro di Michael Jackson, 1983, anni straordinari per la musica, quelli Beat a chiudere quasi Giletti 102.5 di questo venerdì 17 ottobre.
Intanto è arrivato, mentre parlavamo, anche il comunicato ufficiale della RAI che esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci. Se è normale, Massimo, chiudiamo così, quello che dicevamo poco fa, che in un paese come il nostro si debbano tutelare i giornalisti.
Purtroppo non è solo nel nostro paese, succede anche in altri paesi importanti. Da noi c'è un problema in più rispetto agli altri, c'è la mafia. Anche se non se ne vuole parlare, c'è la mafia. Anzi, le mafie. A Roma comandano gli albanesi ormai, nessuno lo dice. Milano c'è una spartizione tra tutti i grandi gota del 'Ndrangheta, mafia, camorra. Cioè, di cosa parliamo? Facciamo finta di non vedere quello che succede. Purtroppo è così, e noi non smettiamo di raccontarla. Sigfrido non smetterà di raccontarla, però il rischio di raccontarla è questo, quindi speriamo non ci succeda più.
Allora, ci diamo appuntamento.
Succeda di peggio.
Ecco. È quello che dicevamo prima, speriamo di che non si ricrei poi quel periodo di tensione che ci fu negli anni 90, quando abbiamo citato l'attentato a Maurizio Costanzo.
E con questo, per chiudere, insomma, tutti noi, tutta RTL si stringe a Sigfrido Ranucci, e massima solidarietà anche a tutta la sua squadra e ovviamente
e
alla
sua famiglia.
Esatto. Allora, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo qui su RTL 102.5, poi Massimo, lunedì sera, Rai 3, 21.20, lo stato delle cose. Tornerai ancora a Mondello, immaginiamo.
Beh, se vale la regola di continuare a parlare di mafia, noi non ci tiriamo indietro, nonostante, lo ripeto, minacce di morte, querele e il silenzio, perché attenti, questa è l'altra ferita, il silenzio delle istituzioni. Abbiamo scoperto qualcosa che è dire straordinariamente vergognoso è il minimo. Scoprirete lunedì che cosa abbiamo scoperto, e si prepari la regione Sicilia, si prepari il sindaco di Palermo.
Grazie a Ricky Aristarco, Pio Ingegno in regia, Ludovica Marafini in redazione insieme a Giovanni Perria, grazie a Barbara Sala,
grazie a Luigi Santarelli,
grazie a Massimo Giletti,
a voi Luigi, Barbara, ciao,
grazie.